52 giorni si vedevano le squadriglie al mattino, da lontananza arrivavano. Come scaricavano le bombe, questi qui se ne andavano. E si vedeva già l'altra squadriglia che arrivava. E fino a che c'era il sole, 52 giorni a bombardare.
Welcome to Radio Giano. History, memory and research.
Buonasera amici di Radio Giano, bentrovati a questa nuova puntata. Un saluto dal vostro speaker Luca Perrone e dallo staff della regia. Oggi con me in studio per una puntata molto particolare, molto interessante, due ospiti di caratura internazionale. Vogliamo presentarli subito. Abbiamo Salvatore Palascino, classe 1965, geologo, abita in Sicilia, a Pietraversia, in provincia di Enna. È un ricercatore ed appassionato di storia militare da moltissimi anni. Ha fatto diverse ricerche storiche relativamente alle operazioni militari nell'entroterra dell'isola nel corso dello sbarco in Sicilia del 10 luglio del 1943. Si è occupato poi attivamente della promozione turistica e culturale del suo territorio. È componente infatti del consiglio direttivo dell'Associazione Trasvolatori Atlantici e ha ricoperto l'incarico di direttore della riserva naturale Monte Pellegrino a Palermo. Ciao Salvatore.
Ciao Luca, grazie per la presentazione.
Benvenuto. Presentiamo anche l'altro ospite, Luciano Alberghini Maltoni, romano, classe 1952, figlio di un aviatore che prestò servizio militare nella Regia Aeronautica durante la campagna del Dodecaneso e poi in Italia nello stormo Baltimore. Tra i primi ad occuparsi delle vicende del Dodecaneso italiano, ha progettato e realizzato nel 1997 l'unico sito tematico italiano sull'argomento, www.dodecaneso.org. ripeto per chi fosse interessato, www.dodecaneso.org. ha pubblicato poi numerosi articoli e saggi su riviste specializzati come Rivista Aeronautica, Storia Militare, Eserciti nella Storia Africana e altri. Storico appassionato, ha raccolto le testimonianze di vari militari reduci dall'Egeo. Nel 2016 ha diretto e finanziato presso l'isola di Leros il restauro conservativo di un manufatto militare italiano della Seconda Guerra Mondiale chiamato Muro d'Ascolto. Membro del Comitato Scientifico dell'Associazione Culturale Biblioteca Lorenzo Lodi Storia, Memoria e Ricerca. Buonasera Luciano.
Buonasera Luca, ringrazio la redazione di Radio Giano per l'invito e un saluto a tutti i radioascoltatori.
Bene, cari radioascoltatori, prima di lasciarvi ai nostri graditissimi ospiti, ovviamente vi presento, vi illustro un attimo l'argomento di questa sera senza anticiparvi troppi dettagli. Parleremo appunto di questo muro d'ascolto che era un sistema di captazione dei veicoli nemici messo in atto, diciamo ideato dai nostri reparti militari durante il secondo conflitto mondiale. Possiamo dire che è stato un po' l'antenato del radar. Per ulteriori però informazioni lascio poi la parola ai nostri ospiti che ci delizieranno con la loro intervista. Prima di lasciare la parola a Salvatore e Luciano, un breve stacco alla regia.
Bene, grazie Luca, grazie per la presentazione. E allora ringraziamo i radioascoltatori e Radio Giano che ci ospita per questo incontro con Luciano Alberghini, autore del libro Prima del Radar. Questo è un libro che tratta un argomento molto interessante, per tanti anni dimenticato, che quindi ha avuto con questo libro il giusto risalto. E allora, Luciano, iniziamo con la nostra prima domanda. Ovviamente la prima domanda non può che essere: come nasce questo libro?
Questo libro nasce nel 2002, quando visitai per la prima volta l'isola di Reros. E il mio interesse per il Dodecaneso nasce ovviamente dalle vicende di mio padre, che è stato aviatore nel Dodecaneso. E quindi, come ha introdotto Luca, ho fatto questo sito nel 1997. Successivamente ho approfondito le mie ricerche, fino ad arrivare a quest'isola praticamente sconosciuta agli italiani, ai più in genere. È una piccola isola di 15 km di lunghezza, ma è stata paragonata alla Gibilterra. Infatti era considerata una piccola Gibilterra italiana. Pensate che quest'isola è stata occupata nel 1912 dalla flotta italiana, che iniziò la sua occupazione del Dodecaneso proprio in quell'anno. L'isola fu poi pesantemente fortificata con 24 batterie di artiglieria antinave e antiaerea. Ma quest'isola ha anche un altro primato. Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, per la prima volta si sperimentò la cobelligeranza con gli inglesi. Sbarcarono le truppe inglesi provenienti dall'Egitto e combatterono contro i tedeschi insieme agli italiani, perché i tedeschi ovviamente volevano riconquistare quest'isola, così come avevano riconquistato l'isola di Rodi. E quindi ci fu una grandissima battaglia tra il settembre e il novembre del 1943. Questa battaglia ha visto la difesa antiaerea italiana in prima linea contro gli attacchi aerei della Luftwaffe. E quindi durante questa mia visita io andai presso il bunker della difesa antiaerea italiana e lì mi sono imbattuto in un manufatto per me incomprensibile. Si trattava di un muro, anzi di tre muri veramente, di tre muri a forma semicircolare, pseudo semicircolare, con una concavità parabolica, e al centro di questi tre muri, immaginate attaccati come lo stemma della Mercedes al contrario, immaginate c'era un cilindro con delle scale, una cosa assolutamente nuova, mai vista. E chiesi notizie agli isolani, ad altre persone che stavano nell'isola, e qualcuno mi disse che poteva trattarsi di un radar acustico. Ma io non ero molto convinto, non sapevo nulla. E quindi nell'ottobre del 2003, quando pubblicai per la prima volta l'articolo sulla battaglia di Leros sulla rivista Storia Militare, esattamente nel numero 121, inserii la foto a colori di questo muro d'ascolto. Credo che sia stata in assoluto la prima e unica testimonianza, la prima foto mai pubblicata in Italia di un muro d'ascolto ancora esistente. In realtà poi ho scoperto un'altra fotografia, peraltro estremamente interessante, di un muro d'ascolto che si trovava ad Anzio, presso la scuola di addestramento alla difesa contraerea. E quindi da qui è nato il mio interesse. Ho cominciato a cercare negli archivi, prima dell'esercito, poi dell'aeronautica, ma l'archivio che si è rivelato più ricco e prezioso di testimonianze fu quello della Marina, è quello della Marina. E pertanto ho potuto accedere a documenti assolutamente sconosciuti e inediti. Anche l'archivio del Genio, devo dire, del Genio Militare, che sta qui a Roma, si è rivelato uno scrigno veramente di informazioni su questa materia assolutamente sconosciuta in Italia. Perché? Perché usando il suono come sistema di allerta antiaereo, questa tecnica era stata completamente sorpassata dall'uso del radar.
Bene Luciano, allora grazie per la tua introduzione e ci fermiamo un attimo e diamo la linea alla regia.
Deutsche Truppen eroberten den britischen Inselstützpunkt Leros im Dodekanes.
Riprendiamo la linea dallo studio. E allora, Luciano, di cosa parla questo libro?
Allora, oggi tutti sanno che cos'è un radar. In realtà, magari un pubblico più ristretto di specialisti o di tecnici conosce come funziona. Però il radar funziona con le onde radioelettriche. Quindi il radar lancia un impulso che viene captato e riportato indietro. In realtà questo sistema tutti quanti sappiamo, tutti sono convinti che sia stato inventato e diffuso e utilizzato nella Seconda Guerra Mondiale. Questo è parzialmente vero. Però prima del radar, che cosa esisteva? Quali erano i sistemi per poter avvistare gli aerei nemici a distanza? Il sistema più primitivo e semplice era quello delle vedette, cioè si mettevano delle vedette quanto più lontano possibile dal punto da difendere, della città per esempio, da difendere, o della base militare. Le vedette vedevano arrivare gli aerei e quindi segnalavano telefonicamente l'arrivo. Poi c'è stata un'evoluzione. Uno scienziato inglese che si chiamava Tucker era un fisico e era stato arruolato nell'esercito. Durante la prima guerra mondiale scopre che l'arrivo dei proiettili, delle granate nemiche, poteva essere avvertito da un microscopico spostamento d'aria e costruisce il primo sistema di allerta contro i proiettili nemici, contro le granate. La successiva evoluzione qual è? L'evoluzione che il salto che fa Tucker inventa una specie di grosso imbuto che serve a cogliere le onde acustiche e praticamente amplificarle in maniera meccanica e così essere in grado di avvertire l'arrivo degli aerei. Questa tecnica in Italia poi fu sviluppata notevolmente. Ci sono miriadi di pubblicazioni tecnico-scientifiche negli archivi del Genio e della Marina su questo argomento. Mentre gli inglesi nel 1935 abbandonano la tecnica di rilevamento acustico, gli italiani, che erano totalmente ignari di che cosa stava succedendo nel mondo, perché avevano anche ignorato gli studi di Marconi, che Marconi aveva identificato già la potenzialità delle onde elettromagnetiche, radioelettriche. Pertanto, gli italiani continuano a sviluppare questa tecnica, ignari che già gli inglesi l'avevano abbandonata nel 1935, quando avevano cominciato a sviluppare il radar. E gli italiani continuano a sviluppare questa tecnica che darà poi luogo a degli manufatti, come appunto il muro d'ascolto, di una raffinatezza incredibile. Oppure ci sono state industrie in Italia che costruivano degli apparati di rilevamento che si chiamavano aerofoni, di una precisione e di una meccanica ultrafine. Tutto questo è stato perso totalmente perché dopo c'è stato il sopravvento del radar e quindi tutto questo sapere scientifico è stato disperso. Pertanto c'era un'organizzazione dedicata al rilevamento acustico e alla difesa antiaerea che si componeva di ben 80.000 uomini in tutto il territorio nazionale, con centinaia e centinaia di aerofoni. Quindi questa struttura paramilitare, che derivava dalla Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, ebbe vari nomi, ma fondamentalmente il più noto è quello di DICAT, Difesa Contraerea Territoriale. Questi uomini praticamente gestivano sia i cannoni per la difesa antiaerea, sia gli strumenti di rilevamento, però purtroppo si rivelarono molto poco efficienti nella difesa del territorio nazionale.
E allora ci fermiamo un attimo, Luciano, e diamo la linea alla regia.
For any contact, including offers of collaboration, please mail us at radiogiano@bibliolorenzolodi.it or call +39 06 9835 7179.
Vi ricordiamo che ci potete contattare anche per collaborare tramite posta elettronica scrivendo a radiogiano@bibliolorenzolodi.it.
Riprendiamo la linea. Allora, hai fatto un'introduzione che ci ha veramente dato idea di quello che è l'importanza di questi strumenti e di come furono utilizzati durante la guerra. Allora, hai parlato di aerofoni. Allora, spiegaci cos'è un aerofono e un muro d'ascolto nella sua specifica costruzione.
Allora, dato che siamo in radio, io non posso mandare delle fotografie, ovviamente. Però provate ad immaginare due grandi imbuti, due o quattro grandi imbuti posti sopra una specie di telaio girevole. Questo supporto girevole era azionato da due operatori. Cosa facevano questi operatori? Esploravano l'orizzonte. Quindi tu immagina, così come il radar, no, che noi vediamo sugli aeroporti, oppure il radar sulle navi, eccetera, vediamo questo radar che gira automaticamente ed elettricamente. Provate a immaginare invece due uomini che con una manovella girano due imbuti nell'esplorazione dell'orizzonte. Appena percepivano un suono debolissimo proveniente da questi aerei, considera che gli aerei generano dei suoni tra 1000 Hz, tra 1000 e 4000 Hz circa, quindi sono percepibili dall'orecchio umano. Appena sentivano questo debole segnale, questo rombo, facevano delle operazioni particolari e riuscivano a identificare tramite alcune gradazioni che avevano a disposizione questo aerofono, riuscivano a determinare l'altezza, ovvero l'altitudine di provenienza degli aerei e grosso modo la distanza. Quindi di fatto era un radar acustico passivo. E pensate che questi personaggi, questi militari che stavano operando su questo aerofono, erano delle persone selezionate per le loro capacità uditive e quindi erano addestrate. Esistevano delle scuole di aerofonisti in Italia. Una di queste scuole era a Gaeta, un'altra era a Messina, dove poi dirò c'è un importante sito. Il muro d'ascolto, invece, pur essendo basato sul rilevamento del suono, era uno strumento più grossolano, perché però riusciva a dare comunque una segnalazione a maggior distanza. I muri riflettono, è esperienza, no, di tutti i casi, specialmente chi è andato in una cavea, in un teatro, no? Si accorge di come la struttura stessa della cavea riesce a amplificare dei suoni molto deboli. E quindi il muro d'ascolto era la stessa cosa. Immaginate una cavea piccola, ridotta, in formato ridotto, rivolta verso l'orizzonte. Quindi, quando arrivava il rombo dell'aereo, questo suono veniva riflesso e c'era un militare in una fossa piazzato là sotto, che riusciva a captare questo segnale debolissimo. Dopodiché alzava il telefono, chiamava i suoi colleghi che stavano all'aerofono e gli diceva: guardate, sta arrivando un aereo da grosso modo dalla direzione, che ne so, 90 gradi e quindi est, e quindi loro si posizionavano con questi imbuti, questi aerofoni, cercando di capire esattamente dove stavano e a che distanza stavano questi aerei. Dopodiché, cosa facevano? Chiamavano a loro volta o elettricamente negli ultimi sistemi, mandavano la posizione alla centrale di tiro e la centrale di tiro cominciava a sparare contro questi aerei. Quindi voi potete capire che un sistema del genere era molto farraginoso, inefficace, considerando che poi gli aerei andavano a 400 km all'ora. Se grosso modo si riuscivano a intercettare a 20 km di distanza, e già era tanto, noi avevamo un tempo di circa 7, dai 5 agli 8 minuti per poter mettere in piedi tutto questo sistema e poter sparare. Quindi immaginate come fosse poco efficiente. Tant'è vero che poi tutti i bombardamenti che sono stati fatti nell'Italia sono stati devastanti. Io parlo almeno fino al 1943, quando c'era questo sistema in funzione. Dopo il 1943 le cose cambiano perché arrivano i tedeschi con i radar e quindi diciamo che le cose cambiano un pochino. Però sostanzialmente cosa succede? Succede che l'inefficienza di questo sistema e le limitazioni tecniche determinano alcuni bombardamenti, sono la causa, secondo me, io ipotizzo nel mio libro, che per esempio il bombardamento devastante che c'è stato a Taranto nella notte tra l'11 e il 12 novembre del 1940, famosissima notte di Taranto in cui fu affondata la corazzata Cavour e gravemente danneggiate la Littorio e la Duilio dagli aerosiluranti inglesi. Io ipotizzo che proprio per un'inefficienza tecnica, per un buco, diciamo, nella capacità di rilevare di questi aerofoni, gli aerei inglesi siano arrivati e abbiano potuto fare questi danni. La stessa cosa è successa all'Eros nel 28 settembre del 1943. quando uno stormo di bombardieri tedeschi riesce ad arrivare indisturbato in pieno giorno sull'isola, provenendo dal mare, ovviamente, a quote molto basse, riesce a distruggere gran parte degli impianti dell'isola, della base navale, e fa 300 e uccide 300 militari italiani. Anche in questo caso, nonostante nell'isola ci fosse il muro d'ascolto e nonostante ci fossero ben 8 aerofoni, nessuno si accorge di niente. Questo fatto poi ha determinato una dietrologia infinita, per cui poi hanno detto: no, guardate che i militari tedeschi erano in realtà d'accordo con i militari italiani, erano d'accordo con i tedeschi e quindi li hanno fatti passare perché in realtà collaboravano ancora e non avevano aderito poi alla cobelligeranza e quindi sotto sotto facevano insomma il gioco dei tedeschi. Questa è una dietrologia ovviamente assolutamente falsa e mai dimostrata. Quello che è dimostrato è che il buco tecnico che c'era in questa rete di rilevamento fu scoperto proprio a Taranto. Il paradosso è che fu scoperto proprio a Taranto da un gruppo di ingegneri e di tecnici della Marina che fecero degli studi approfonditi e si accorsero che un aereo che veniva sotto i 1.000 metri di quota all'attacco dal mare in certe condizioni di umidità e di temperatura era praticamente inavvertito, cioè gli aerofoni erano sordi, quindi non funzionava assolutamente nulla. Pertanto, io ipotizzo, ho ipotizzato nel mio libro che la motivazione tecnica fosse proprio questa di questi attacchi così devastanti.
Grazie Luciano, ci fermiamo un attimo e passiamo la linea alla regia.
Donations up to a maximum of 30,000 euros qualify for a 35% tax deduction. For details, visit www.bibliolorenzolodi.it.
Bene, riprendiamo la linea. Allora, Luciano, ci hai spiegato come gli inglesi inventarono il sistema, poi lo abbandonarono per dedicarsi al radar, mentre gli italiani continuarono a sviluppare il sistema del muro d'ascolto. Ovviamente mettendoci del suo, cioè hanno incrementato le conoscenze e raffinato molto le scoperte. Ora, cosa rimane di tutto questo sapere tecnico e scientifico?
Purtroppo rimane praticamente nulla, cioè quello che rimane è conservato negli archivi ed è quindi inaccessibile. E questo è il motivo per cui io ho forte perseguito l'obiettivo di scrivere questo libro, per diffondere e per ricordare questo sapere che è scomparso. Ma a parte questi documenti che ci sono negli archivi, io vi dico che in Italia e delle centinaia, delle migliaia di aerofoni costruiti in Italia ne rimane soltanto uno, presso il Museo del Genio Militare a Roma. È un aerofono Safar modello 40. Cos'altro rimane dell'aerofono? Quattro trombe nel museo privato di un collezionista, un caro amico, un collezionista purtroppo deceduto, Paraponiaris, all'Eros. Quattro trombe che sono state utilizzate come fioriere, pensate un po'. E cos'altro rimane di tutto questo? Rimane quella meraviglia del muro di ascolto di Leros e fortunatamente un muro di ascolto praticamente quasi intatto in una contrada vicino Messina, nella località di San Placido Calo Nerò. Poi c'è un altro muro d'ascolto che era identico a quello di Messina, cioè a quello di Leros e quello di San Placido Calo Nerò, si trovava proprio vicino alla Torre Faro, nello stretto di Messina. È stato distrutto e al suo posto c'è una bella villetta, bella si fa per dire. Quindi consideriamo che non è rimasto più nulla. L'unica cosa, ecco, nel Mediterraneo c'è un altro muro inglese, molto interessante perché è un muro grandissimo, è lungo circa 60 metri, a forma parabolica, alto 10 metri, e questo muro nell'isola di Malta, guarda caso, è puntato verso la Sicilia. Questo muro è stato abbandonato ovviamente dagli inglesi nel 1935-36, perché ovviamente abbiamo saputo che c'era il radar e quindi era inutile. Però questo muro riusciva a captare degli aerei provenienti dalla Sicilia, quindi dal nemico, dal potenziale nemico che era l'Italia, e poi dal nemico effettivo. a 50 km di distanza, che non è male, perché se consideriamo che i radar inglesi situati nella Manica, la cosiddetta chain home radar, ovvero la catena di avvistamento domestica, riusciva a rilevare gli aerei tedeschi della Luftwaffe a circa 100-120 km. Quindi questo consentiva mezz'ora di anticipo e consentiva agli aerei inglesi di decollare e di contrastare efficacemente i tedeschi, la Luftwaffe. Tant'è vero che sappiamo che la battaglia decisiva che ha salvato l'Europa, che ha salvato, diciamo, l'Inghilterra, è stata quella combattuta nell'estate del 1940, che ha visto la RAF, la Royal Air Force, vincere e sconfiggere la Luftwaffe. È stata la battaglia decisiva che ha consentito di ci ha consentito di mantenere l'Inghilterra libera e ha fatto desistere i tedeschi dallo sbarco, dall'operazione Leone Marino, quindi dalla progettato sbarco in Inghilterra. Pertanto si può capire come il paragone tra la nostra difesa e quella degli inglesi e poi anche dei tedeschi fosse un paragone veramente devastante il divario tecnologico. Però di tutto questo non è rimasto più nulla, anche perché la milizia che gestiva questa difesa antiaerea era una milizia del regime, e quindi poi successivamente questa milizia è stata sciolta ed è ovviamente scomparso il ricordo. Nessuno ha voluto poi ricordare la sua militanza in questa corpo paramilitare.
Grazie Luciano. Allora, fermiamoci un attimo e diamo la linea alla regia.
Radio Giano Podcast.
Riprendiamo la linea dallo studio. Hai messo in evidenza l'importanza di questi muti d'ascolto e praticamente della loro rarità. In Italia, pratica, per come abbiamo capito, ne abbiamo soltanto uno presso San Placido, Calonero, in provincia di Messina. E allora, tutto questo patrimonio sconosciuto si può salvaguardare?
Io nel 2016 io ho visitato molte volte l'Eros, ogni anno tornavo all'Eros, e nel 2016 ho constatato che questo muro d'ascolto stava letteralmente crollando ed era invaso dalle capre, quindi addirittura le capre leccavano il muro per tirar fuori il sale dalla calce. E allora ho preso un'iniziativa, direi forse unica. Ho messo mano al portafoglio, ho chiesto il permesso al sindaco di Leros di rimettere a posto questo muro. Ho ingaggiato una squadra di operai, e nel giugno del 2016, grazie anche alla collaborazione di Enzo Bonanno, un italiano che vive all'Eros da tantissimi anni, siamo riusciti a fare un restauro conservativo di questo muro d'ascolto. Cioè, non l'ho potuto ricostruire, ma ho impedito che fosse ulteriormente degradato. L'altro muro d'ascolto, fortunatamente, che sta a San Placido Calonero, ricade nella proprietà di un istituto statale agrario che si chiama Istituto Cuppari. E quindi, siccome si trova nella vigna dell'istituto, che tra l'altro produce un ottimo vino biologico, questo muro è protetto, non può subire ovviamente atti vandalici. Però nel passato fu usato addirittura per far esplodere dai genieri dell'esercito le bombe inesplose, e quindi che ignoravano totalmente cosa fosse, pensate, ci facevano scoppiare le bombe. Quando poi io ho incontrato a Messina uno di questi artificieri e gli ho raccontato che cos'era il muro, questo poveretto ha avuto un colpo, perché ha detto, dice, stavamo distruggendo praticamente una cosa, non dico quasi paragonabile, diciamo, unicamente a una piramide, tra virgolette, no? Una piccola piramide. Però, insomma, stavamo facendo dei danni incredibili. Quindi il muro per il momento sta lì, però ovviamente io ho proposto anche un restauro, ma i fondi non si trovano al momento. Quindi questo è quanto abbiamo noi. Ma in Inghilterra, addirittura, dove c'è il muro d'ascolto più grande del mondo, è lungo 100 metri ed alto 20 metri, sta in una contea del Kent, la località si chiama Denge, e sta praticamente insieme a tanti altri piccoli muri d'ascolto un po' diversi, a forma più piccola, quasi di antenna parabolica, sta in un sito protetto. È protetto addirittura dal National Heritage, inglese, e quindi ci fanno le visite guidate, ci hanno fatto un'oasi faunistica, e quindi questo manufatto militare è diventato una fonte di turismo, cosa che io sto dicendo da anni al sindaco di Leros, che quel museo a cielo aperto e quel manufatto che esiste all'Eros, unico nel Mediterraneo, deve essere protetto e deve essere incentivato un turismo di qualità, anche perché per arrivare lì bisogna un po' camminare e quindi magari fai del turismo ecologico, del trekking sostenibile, no? Quindi queste iniziative dovrebbero essere incrementate in Italia. Purtroppo noi siamo, così come nel caso della tecnica acustica rispetto al radar, anche su queste cose siamo secoli indietro.
Grazie Luciano, ci fermiamo un attimo e diamo la linea alla regia.
Con il 5 per 1000 potrai sostenere i nostri progetti di studio e di ricerca. Il codice fiscale è 97901111058.
Riprendiamo la linea dallo studio. Allora, Luciano, per concludere, quale letture ci suggerisci per approfondire l'argomento?
Ben poco purtroppo, perché le uniche pubblicazioni che parlano in maniera molto tecnica, soprattutto di difesa antiaerea e di cannoni, sono delle pubblicazioni dello Stato Maggiore dell'Esercito, e poi c'è un'altra pubblicazione difficilmente reperibile sull'impiego dei cechi, addirittura pensate negli aerofoni. Pertanto c'è veramente nulla. L'unica cosa che posso consigliare ai radioascoltatori interessati è quella di andare su YouTube e digitare la parola chiave muro d'ascolto oppure Isola di Leros e vedere i documentari che ho realizzato io durante il restauro del muro nel 2016 e poi anche in altre occasioni. Oppure visitare anche il sito dove appunto dodecaneso.org che ha indicato Luca all'inizio della trasmissione. Un'altra fonte potrebbe essere interessante da consultare sono i libri sugli vari argomenti che si trovano presso la biblioteca di storia militare, ovviamente, e sugli argomenti specifici che si trovano nella biblioteca Lorenzo Lodi, e anche ci sono le raccolte di storia militare degli articoli che ho pubblicato io sull'argomento, sulla battaglia di Leros e sulle batterie di Marina della Regia Marina nel Dodecaneso. Su internet, volendo, si può reperire un po' di documentazione, e oltre naturalmente, vabbè, al libro che ho scritto, insomma, che è reperibile sia in formato PDF che scartaceo tramite le librerie online che sono Mondadori Store, Amazon oppure l'editore che ho utilizzato che è youcanprint.it.
Bene, grazie Luciano per quello che hai fatto, per i tuoi studi, le tue ricerche, per il contributo che hai dato a salvaguardare questo patrimonio ad oggi sconosciuto. Io passerei la linea a Luca.
Sì, grazie Salvatore, un ringraziamento anche da parte mia perché è un argomento molto interessante. Spero che anche per i nostri radioascoltatori sia stato motivo di riflessione e di scoperta di questo sistema di difesa che poco, poco conosciuto, devo dire, io l'ho sconosciuto grazie a questa puntata di Radio Giano. Speriamo che possa essere d'aiuto per preservare, conservare meglio il patrimonio storico che il nostro paese spesso trascura e che sembra non rendersi conto della grande ricchezza che invece abbiamo spesso sotto gli occhi. Quindi, grazie ancora.
Bene Luca, grazie per il tuo contributo. E allora, beh, in conclusione io direi che questo mondo che oggi abbiamo iniziato a conoscere, che speriamo Luciano in futuro continui nei suoi studi, nelle sue ricerche a farci capire meglio, ci apre veramente degli orizzonti sconosciuti, perché quello che era il genio italiano messo in pratica nella realizzazione e nello sviluppo di queste conoscenze del sistema acustico, sì, superato poi dal radar, ma che comunque gli italiani svilupparono veramente al massimo delle sue potenzialità. Bene, speriamo che tutto questo non vada perduto, il contributo di oggi è nella giusta direzione e ci auguriamo che possa essere motivo di vanto per noi come siamo popolo italiano. Bene, passiamo la linea a Luciano per il suo ultimo contributo.
Allora, voglio informare che presso il Museo di Forte Cavalli, che si trova a Messina, è stato ricostruito dagli allievi di un liceo scientifico tramite il professor Vincenzo Caruso, è stato ricostruito un modellino 3D del muro d'ascolto. Un modellino 3D del muro di ascolto lo stanno costruendo anche i volontari ex dipendenti delle officine Galileo di Firenze, perché gli aerofoni erano costruiti a Firenze dalle officine Galileo, e c'è un piccolo museo dove stanno con i disegni che ho fornito io e anche tramite il professor Caruso di Messina, sono riusciti con il software e con una stampante 3D a ricostruire un muro d'ascolto. Hanno anche ricostruito un piccolo modellino in scala 1,72 di aerofono proprio dell'officina Galileo, e pertanto c'è ancora qualche cosa che si può scoprire, qualche piccola testimonianza, e quando le circostanze ce lo consentiranno, questo museo delle officine Galileo riaprirà e quindi si potrà almeno vedere qualche cosa di queste tecniche, così come si può vedere attualmente da lontano, però dalla recinzione dell'Istituto Cuppari si può vedere il muro d'ascolto di San Placido Calonerò vicino Messina.
Grazie Luciano, grazie Luca, ringraziamo i radioascoltatori per averci fatto compagnia fino a questo momento, Radio Giano per averci ospitato, e passiamo la linea alla regia.
Thanks for being with us and listening to Radio Giano. History, memory and research.
Grazie per aver ascoltato Radio Giano, storia, memoria, ricerca. We'll be right back.